Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro.
Buongiorno, buongiorno a tutti, puntata live in diretta dalla piazzale di Porta Genova qui a Milano, la stazione di Porta Genova. Sono appena andato a vedere una bella mostra con la famiglia della Lego. No, non è una mostra della Lego, è la mostra di un avvocato americano che si è divertito a fare delle opere d'arte, sia dei quadri che delle sculture, tutte con i pezzettini della Lego. Quindi chiaramente si è saputo anche muovere, ha contattato il marketing, si sono messi d'accordo e quindi si sostengono Lego con lui nel promuovere poi l'utilizzo dei Lego. Ma chiaramente questo è l'aspetto commerciale che c'è dietro. La mostra è molto bella, è in una zona abbastanza gestita male qui a Milano, però vabbè, è uno spazio grande e sono andato a vederla ed è interessante, molto interessante. Vi racconto l'esperienza che ho avuto. Entrando hai un video breve, pochi minuti, dove l'artista si presenta e spiega come è nato il progetto. È una cosa molto bella perché chiaramente toglie quel fatto che tu vai a vedere una mostra e guardi le opere ma non vedi in faccia l'artista, non ti parla mai, e invece questa accoglienza è una cosa veramente bella. Poi viene presentata subito con le recensioni che hanno fatto in America, negli Stati Uniti, dicendo che è una delle mostre, delle 10 mostre che nel mondo oggi devono essere viste perché vale assolutamente la pena. E di fronte a una cotale presentazione chiaramente c'è anche una certa attesa. Si entra dentro e si hanno una serie di opere fatte prendendo spunto da opere più famose, quindi la Mona Lisa, piuttosto il bacio di Clint. L'esperienza che ho vissuto è stata veramente brutta inizialmente, perché ho notato da subito un errore nell'utilizzo delle luci. Quando si allesta una mostra, mio zio era un pittore, insomma c'era un'attenzione a tutti i dettagli altissima. Qui l'attenzione c'è stata, ma probabilmente i materiali o chissà che cosa, le luci si abbassavano, scendevano, quindi erano scentrate rispetto all'oggetto, salvo proprio per esempio addirittura una ricostruzione dell'intero mappamondo con le superfici emerse, quelle e la parte di acqua, chiaramente con l'identificazione dei continenti, è stata messa addirittura contro un muro, quindi gli Stati Uniti erano contro il muro e l'Europa si vedeva male, non si capiva, ma non era un problema della scultura, era un problema della posizione, perché messo contro un muro tu vedevi una parte male illuminata oltretutto e doveva essere messa dal centro. Allora ho cominciato a girare tutte queste prime sale col telefonino, con la luce accesa, per illuminare e mettere in rilievo le ombre che i mattoncini Lego fanno sulle opere, che danno vita. Quindi pensando subito, ragazzi, caspita, bastava mettere anche delle luci messe bene, e poi volendo far strafare si poteva fare anche delle luci in movimento che creavano quella sensazione di movimento delle ombre, addirittura di vita di una scultura, per esempio. Ah, poi opere stupende, quindi imperatori romani piuttosto che quadri dell'Ottocento, del Cinquecento, italiano e non, di questo secolo, del secolo passato, addirittura del periodo delle iscrizioni rupestri, del Medioevo, bellissimi, dei mosaici fatti con Lego, molto belli, addirittura ci sono una ricostruzione di una vetrata fatta con i Lego trasparenti, con l'illuminazione da dietro, che danno proprio l'idea di un'opera assolutamente attuale. Chiaramente sono opere, essendo tutte pixelate, noi che veniamo dal mondo del web le conosciamo bene la pixelatura, Minecraft, tutte queste modalità di espressione artistica o videogiocosa dove si fa quadretti un po' tutto, ecco, queste viste da lontano sono straordinarie, da vicino ti sorprendono e ti piacciono. Però a un certo punto uno vede, ok, sì, ma questa cosa poteva trasmettere più un'emozione, questa è abbastanza freddina, questa è illuminata male, questa è tutto monocolore, insomma, a quel punto ti viene un po', sì, belle idee, ma potevano essere fatte anche un pelino meglio, alcune, altre bellissime. Però andando avanti sale il livello della mostra e sale fino a livelli straordinari, eccellenti. L'ultimo è quello che secondo me vi sorprenderà come ha sorpreso me. Quindi praticamente più si va avanti e più si vede l'espressione libera dell'artista, che invece di riprodurre opere d'arte arte della opere importanti nella storia dell'umanità, comincia a fare qualcosa di proprio, allora esprimendo dei concetti propri, più originali, e lì ci sono delle opere veramente belle. Se voi andate a cercare la mostra della Lego che c'è a Milano in questo periodo di maggio-giugno 2022, li trovate subito anche, le foto, vedrete che sono delle cose straordinarie, bellissime, coinvolgenti, originali. Insomma, lì dove lui ci ha messo del proprio è rimasto, è andato veramente oltre quello che erano i suoi limiti. Poi si è messo insieme a un fotografo ha superato altri limiti, quindi per esempio se molte delle sue opere in alcuni aspetti, ma non tutti, sono molto simmetriche, magari nell'espressione del viso, mentre le braccia, chiaramente le gambe di una sottocultura con la Lego sono fatte in posizioni diverse, e quello c'è tranquillamente, ecco, lì invece abbiamo proprio un staccarsi dal fatto di avere un piano sul quale appoggiare le cose, staccarsi dal fatto di avere una simmetria necessaria perché i blocchetti di Lego sono quadrati e rettangolari, e quindi le cose vengono inclinate, vengono sospese nell'aria, e diventa veramente un ulteriore step dall'artista, che si vede che è cresciuto e ha toccato tantissime idee veramente belle e nuove, stravolgendo anche le sue abitudini precedenti. Per dare un'idea, mediamente ho visto che le opere sono state realizzate da tre settimane a due mesi, con 10.000-30.000 blocchetti di Lego. Il Pantheon forse è la cosa più regolare in assoluto, però vabbè, perché molto il Pantheon no, quello è no il Pantheon scusate il come si chiama il Partenone mi è venuto il Partenone di Atene, è quello più simmetrico di tutti, ma bellissimo anche lui. Beh, sostanzialmente poi alla fine un'opera, una mostra che ti lascia veramente contentissimo di aver visto un'idea svilupparsi dall'inizio, dai primi passi, fino ai livelli più alti attuali, sia in 3D sia come appunto 2D, come mosaici appesi all'interno di quadri fatti tutti in Lego, sempre tutto in Lego. E poi eccolo qui, quello che mi ha sorpreso tanto e mi ha convinto a dire qui assolutamente devo fare un podcast. Passa un elicottero nel frattempo. E sì, praticamente nell'ultima sala ci sono due vasche piccoline, che saranno 2,5 metri x 2,5 metri ciascuna, piene di bambini e di pezzetti della Lego. E siccome io ce l'avevo da piccolo, tantissimi, mi divertivo a fare e disfare, ho detto no, adesso io adesso qui mi siedo 10 minuti, un quarto d'ora li passo a giocare con i pezzi della Lego, come era, facevo i miei tempi, risvegliando delle emozioni che avevo dimenticato completamente. Bellissima. Mentre mi ricordavo tutte le emozioni, i ragionamenti che facevo da piccolino nel costruire le cose, come progettarle, come organizzarle, e mi stupivo come queste cose ti vengono in mente dopo tanti, 40 anni, 45 anni anche, e a un certo punto mi guardo in giro e vedo come i bambini giocano con i Lego. La maggior parte dei bambini entrano e fanno rumore con i pezzetti che sbattono l'uno contro l'altro, quindi passano poi a prendere dei pezzi grossi già assemblati in qualche cosa e cercano di giocare con delle cose già pronte, già fatte così come sono. E questo l'assoluta maggioranza, quindi 8 su 10 se non 9 su 10, mentre c'era uno o due bambini su 10 che erano lì, che guardavano singoli pezzi del Lego, ma proprio si vedeva con l'ottica di voler farci qualcosa, di volerci costruire qualcosa. Cioè, gli altri si aspettavano che il gioco proponesse qualcosa a loro e loro avrebbero reagito. Invece questi creativi erano lì a guardare l'oggetto per capire quale caratteristiche aveva, come era strutturato, che forma, colore, qual era l'uso che ne avrebbero potuto fare, senza nemmeno avere un progetto, quindi, chiaramente, perché si era lì per giocare tutti quanti. Solo in una fase successiva si vedeva che sulle pareti c'erano delle coperture tali dove tu potevi attaccare i tuoi pezzi che facevi con Lego. Quindi c'era il percorso e tu potevi prendere e poi esporre la tua opera appendendola direttamente alla parete, perché la attaccavi con i blocchetti di Lego direttamente alla parete. Ma quello che mi ha sorpreso è proprio come la maggior parte ormai non sapeva giocare con i Lego, perché si aspettava che i Lego parlassero a loro, mentre questi altri creativi erano pronti a non giocare, ma provavano molto più piacere a capire che cosa avrebbero potuto fare con quei pezzetti. Immaginatevi nelle vasche quante forme di Lego c'erano, di tutti i tipi, di tutti i colori, e quindi veramente tu potevi fare miliardi di cose. Non è come quando ce li hai a casa, che hai quelle 2, 3, 4 serie e via. Lì c'era una quantità infiniti miliardi, quindi uno poteva veramente scegliere qualsiasi cosa, quella che gli veniva in mente. Questo aspetto della creatività mi ha fatto proprio un po' stupire, perché innanzitutto tutti gli adulti, eccetto io, erano a guardare e nessuno a giocare. Nessuno si metteva lì a giocare insieme ai bambini, nessuno si metteva a giocare con i Lego. Avevano vergogna, non sapevano da dove iniziare. Era palese l'imbarazzo degli adulti, che non sapevano da che parte iniziare, perché non era un gioco che li guidava a fare qualche cosa. E questo mi ha molto fatto riflettere sul modo in cui oggi le cose vengono preposte, vengono fatte, spesso in forma passiva. Io pago ma voglio la cosa, e voglio che la cosa mi dica che cosa devo fare. È un approccio che abbiamo sotto tanti aspetti, e sapete, io non lo condivido, se no non farei Caffè 2.0 da 14 anni e lo porto avanti con voi proprio come uno strumento di stimolo e di creatività per tutti noi. Quindi sono contentissimo quando qualcuno mi dice hai registrato un episodio penoso o leggero. Ditemelo, perché mi aiuterà molto a capire quali sono le parti importanti o le parti che posso migliorare del mio modo di raccontarvi le cose. Quindi fatelo, non mi offenderò mai, state tranquilli. E poi il passaggio successivo è stato pensare ai soldi. Perché? Perché ho pensato, tra tutte le cose, noi ormai ci aspettiamo che le cose ci dicano cosa dobbiamo fare. Il telefonino ci deve dire cosa dobbiamo fare, la strada deve avere cartelli che deve indicare dove dobbiamo andare. E i soldi? Penso che i soldi sia diventata la stessa cosa, cioè noi usiamo i soldi perché ci dicano quello che noi dobbiamo fare. Non usiamo i soldi per fare delle cose che noi vogliamo realizzare. Certo, c'è una grossa differenza, non tutti siamo allo stesso livello, però questa riflessione volevo condividerla con voi. Ripeto, dopo aver visto una mostra che sono sicuro vi piacerà, come è piaciuta a me e come a me ha stimolato tante idee originali, partendo da questi semplici mattoncini, insomma. E non ultimo, mi sta facendo pensare di riprendere in mano e riattivare il mio progetto Museo del Podcast, anche ampliandolo, perché vedere queste mostre, queste esposizioni così ben fatte mi aiutano anche a pensare come creare meglio il Museo del Podcast. Va bene, condiviso con voi un po' di pensieri in live, on plein air, facciamolo agli impressionisti visto che stiamo parlando di arte, on plein air, ici a Milan, près de la gare de Genève, che si dice Genova, non Ginevra, comunque del Porta Genova, e vi saluto con il famoso motto del commissario Cousot: voglio una stronza. Vabbè, ok, mi ritiro, buona giornata a tutti.